Ci colleghiamo con Londra, dove dovrebbe essere in linea con noi il nostro uomo nella capitale britannica, Enrico Ligia. Buongiorno Enrico.
Buongiorno Sergio, bellissimo pezzo di Stevie Wonder che peraltro compie 70 anni a maggio.
Vedi, ne sai troppo Enrico, non fa batterti.
Sì. Come state?
Noi stiamo tutti bene, per quanto si possa stare bene in questo periodo, nel senso che teniamo botta, no? Teniamo botta, stiamo in casa, ci muoviamo il meno possibile e speriamo e confidiamo in uno sviluppo positivo di questa vicenda che però sembra veramente non avere mai fine. Invece come state voi? Sappiamo che Boris sta meglio, il vostro primo ministro è uscito dall'ospedale, è tornato a Downing Street.
Boris sta meglio, sì. Nella retorica dei media si dice che abbia vinto questa battaglia combattendo come un leone. Sappiamo che questo discorso del combattere personalmente contro il coronavirus o contro altre malattie come ad esempio il cancro è un discorso molto sensibile, perché non è che è difficile combattere da soli queste malattie, non è che si combattono.
Però la testa, diciamo, è importante, la testa in queste cose è importantissima.
Sì, la terapia... lui ha dimostrato di avere molta freddezza, però è stato circondato da un'equipe di medici, chiaramente penso che abbiano scelto i migliori medici presenti nel Regno Unito. Uno di quelli era italiano, quindi bene. Insomma... questo si inserisce un po' nel discorso Brexit.
Ecco, che aria si respira oggi in UK? Cioè, sentite di aver superato la fase più critica? Vi state avvicinando invece alla fase più critica? Si parla del dopo?
Beh, a quanto pare è un po' come in Italia, questo picco dura a lungo.
È un bel altopiano, diciamo.
Non si parla ancora del dopo. Ci sono stati dei rumors sul fatto che il governo abbia zero idee sulla fase after lockdown. Sì. Quindi mi ricorda un po' l'Italia, ma forse l'Italia è un po' avanti. E poi ufficialmente oggi credo che questo lockdown verrà esteso per altre 3 settimane.
Quindi anche voi arriverete ai primi di maggio, realisticamente, almeno
ai primi di maggio, sì. Perché poi allo stesso tempo gli studiosi dicono anche qua, su questo siamo tutti d'accordo, che queste misure di distanziamento sociale dovranno durare più tempo, certo. Dovranno durare a lungo, possibilmente fino al 2022, almeno finché non ci sarà un vaccino.
Beh, si dovrà lavorare soprattutto su dei target specifici. È chiaro che per esempio per le persone più a rischio, quindi gli anziani magari con patologie, bisognerà essere molto più rigorosi nel distanziamento, nel tenerli protetti. Altre categorie potranno esporsi tra virgolette di più, con le dovute cautele ovviamente negli ambiti della vita sociale, quindi negli spazi, nell'uso degli spazi. E poi bisognerà in parallelo, e questo è il tema cruciale, capire se questi benedetti test sierologici e i tamponamenti, diciamo, di massa ci aiuteranno a circoscrivere e a tracciare i potenziali contagi, così come le persone immuni.
Beh, su quello si spera, non siamo ancora a quella fase nel Regno Unito, perché anzi addirittura a livello di tamponi qua rimaniamo a un numero molto inferiore.
Beh, siete in buona compagnia, si vede che le isole hanno questa linea. In Sardegna abbiamo fatto la percentuale più bassa di tamponi per 10.000 abitanti, credo che siamo a 3 per 10.000 abitanti, che in assoluto in Italia è la più bassa.
Beh, vuoi sapere quanti tamponi sono stati fatti nel Regno Unito?
Non dirlo, perché sennò Solina si gasa, dimmelo, dai, dimmelo.
400.000, quindi
in tutto il Regno Unito.
Sono circa 6.000 ogni milione di persone, mentre in Italia i tamponi sono stati sono oltre 1.110.000, per un totale di circa 20.000 tamponi ogni milione di persone. Quindi vedi che
c'è una grossa differenza. Però ecco, sarebbe importante invece, a maggior ragione mi viene da dire, in aree geograficamente circoscritte come la piccola isola di Sardegna, per modo di dire, la grande isola di Gran Bretagna, fare tamponamenti e test a tappeto per creare veramente una sensazione di sicurezza sia negli abitanti e sia in chi arriva e arriva, come nel nostro caso, magari per venirci a fare le vacanze. Insomma, sarebbe molto importante, a maggior ragione proprio perché c'è anche questa barriera geografica che ci protegge.
E anche parlare di vacanze mi sembra molto...
è una parola proibita. proibita. Guarda, stavamo parlando poco prima di collegarci con te, con Alberto Bertolotti, che oltre a essere il presidente della Confcommercio è anche un operatore del settore balneare, gestisce un'attività sulla spiaggia di Nora, di Chia, scusami. Anche lui è molto ovviamente pessimista sul turismo internazionale, ma ci sarà un momento, abbiamo detto, in cui almeno a livello locale andremo a concederci una giornata in spiaggia e un bagno a Chia o a Villa Simius o al Poetto.
Lo speriamo vivamente, nel senso, non dobbiamo perdere la speranza, però insomma, mantenere queste misure di distanziamento sociale, a parte che ieri si è letto di quelle ipotesi del plexiglass in spiaggia,
per carità, ma quella, guarda, che è una pura fantasia che sì, è stata cavalcata dai media, perché era suggestiva come immagine. Avevo poi l'idea del film di fantascienza, anche di quelli di, diciamo, di serie B, questi box di plastica, ma fatto veramente da gente che non capisce niente di venti, di temperature, di spiaggia, una follia.
È una follia che però non si discosta dalla realtà, nel senso, secondo me quell'immagine rappresenta il paradosso del mantenere certe misure di distanziamento in posti come ad esempio il mare o in situazioni come la vacanza, in cui la condivisione, lo stare insieme è tutto. Quindi secondo me non è tanto la possibilità che questo avvenga, perché come hai detto tu è un'idiozia.
È un proiettare in avanti, è un proiettare in avanti le paranoie del momento, che è esattamente lo sbaglio che sta facendo buona parte della stampa italiana, perché è un gioco, se vuoi, è vero che abbiamo tanto tempo per esercitare la fantasia in questo momento, però è un gioco pericoloso guardare il futuro con le lenti del presente, che sono lenti ovviamente deformanti, ovviamente lenti che risentono dello stato di clausura in cui viviamo, dello stress, della paura, perché il vero virus del quale siamo tutti quanti vittime in questo momento è la paura. Per la prima volta l'uomo contemporaneo, che si credeva onnipotente, è stato fermato da qualcosa che non può vedere, che non può percepire, che è ovunque e che mette in crisi tutto. Spiegami in qualche modo come si concilia questa situazione di assedio da virus in UK con la rinuncia avvenuta da pochi mesi a far parte dell'Europa.
Non so se hai letto, ma tutti i politici coinvolti nelle trattative, sì. quindi ciò che è successo dopo Brexit, hanno avuto il coronavirus.
Quindi si dice che sono stati pindacciati. È un coronavirus.
Le trattative, ma questo aspetta sia da parte della UK che da parte dell'Unione Europea. Sì. Quindi i commissari hanno avuto il coronavirus. Ora però hanno detto che le trattative riprenderanno, perché nonostante tutto questo casino, United Kingdom, il Regno Unito, vuole far sì che si esca comunque dall'Unione Europea con un deal entro il 31 dicembre.
E tieni conto che tra l'altro, voglio dire, tra una settimana c'è il famoso vertice europeo, l'Eurogruppo, cioè i capi di Stato e di governo di tutta Europa si riuniscono il 23, quindi esattamente tra una settimana, per decidere, sarà la decisione finale, quella la madre di tutte le decisioni, quella se fare questi benedetti eurobond, chiamati in qualunque modo, comunque un credito e una fiscalità condivisa, un piano Marshall centinaia e centinaia di miliardi, quasi investendo e scommettendo sulla rinascita dell'Europa, o se invece non farlo. In ogni caso, comunque, stanno mettendo sul tavolo con il MES, con altri strumenti, con la Banca Centrale Europea, cifre da capogiro impensabili solo fino a pochi mesi fa. Come sta a osservare queste cose l'UK? Non è che si staranno pentendo di essere usciti da questo circo Orfei dell'Europa?
Se anche si fossero pentiti,
non lo direbbero mai.
Ma questo in generale è la natura del politico e dell'uomo. Quando hai mai sentito un politico fare mea culpa?
Sul coronavirus, sulla politica di gestione di questa emergenza, magari qualche mea culpa sarebbe dovuto, no?
Io che possa ricordare, ricordo il mea culpa di Beppe Sala e di Zingaretti dopo la loro magnifica Milano non si ferma, sì, e sì. Italia non si ferma. Però non ho sentito mea culpa di Boris Johnson, non ho sentito mea culpa di Trump, non ho sentito mea culpa di tutti quei leader mondiali che all'inizio hanno sottovalutato appositamente il virus e poi, insomma, la storia ha parlato. È difficile in politica dire forse ci siamo sbagliati, e sicuramente, conoscendo gli inglesi, non lo diranno mai su Brexit, quindi loro sono poco... interessati a questo movimento degli Eurobond. Penso che dal punto di vista economico e la sicurezza economica sappiano il fatto loro, anche per i rapporti stretti che tengono con l'America, sicuramente sanno dove andare a parare. Tu hai nominato il piano Marshall.
Sì.
Per il blocco europeo ci saranno gli Eurobond, cosa che peraltro vedo abbastanza difficile, o come ora è già stato
trovato. Tu sei un pessimista sul che passi qualcosa di simile. Io parlo di uno strumento di finanza condiviso, con diciamo un investimento comune di tutti i paesi, per la prima volta uno strumento unico. Che si chiami Eurobond, che si chiami Corona Bond, che si chiami in qualunque altro modo, però è una sorta di strumento finanziario importante che investe sulla capacità dell'Europa insieme di uscire da questa cosa. Bene.
Lo so, però quella era un'Europa prima del 2016. Nel 2016, dopo che è stato votato sì per uscire all'Unione Europea al referendum, già da quel momento il Regno Unito si è tirato fuori praticamente ideologicamente, e ora anche legalmente, perché comunque la Brexit, ora siamo nel transition period, però la Brexit legalmente è già accaduta, stanno solo aspettando il deal. Quindi il piano Marshall per il Regno Unito arriverà insieme a quello degli Stati Uniti.
Ecco, ma per esempio gli organi di informazione britannici, quelli che avevano sostenuto il no Brexit, no? E penso a giornali come The Independent, il Guardian, quelli che hanno sostenuto il no Brexit, cioè non uscire, quelli che erano contrari a uscire dall'Europa, e ripeto, Independent, Guardian e altri giornali diciamo di area progressista liberal, come vivono adesso questa situazione?
Allora, secondo me stanno facendo un ottimo reporting sull'argomento, sì, perché si stanno concentrando sui fatti, sui numeri, sui dati e sulle risposte concrete, evitando di, come si può dire, mettere benzina sul fuoco, usare il coronavirus come uno strumento di propaganda politica per dire beh, l'avevamo detto, se non fossimo usciti.
No, stanno facendo il loro lavoro serio, sono giornali seri, però volevo dire se...
Ogni settimana ci sono degli editoriali forti che mettono in evidenza le contraddizioni
della scelta operata dal governo.
E il fatto che probabilmente sarebbe stato più semplice, avremmo avuto più forza nel combatterlo insieme all'Unione Europea e non insieme all'America di Trump.
Sì, America di Trump che ha belle gatte da pelare per conto suo, e tra l'altro una prospettiva tutt'altro che serena e sicura per quanto riguarda le elezioni che sono tra un anno, perché Trump si giocherà tutte le elezioni sull'esito di questa pandemia in patria, dove stiamo vedendo scene da film dell'orrore apocalittico con fosse comuni scavate nel centro di New York. È veramente difficile prevedere quale potrà essere l'esito di un'elezione negli Stati Uniti. È vero che in periodi di crisi i leader tendono a rafforzarsi, prova ne sia il fatto che Giuseppe Conte, che certo non è un titano, ha raggiunto il 65% del gradimento popolare secondo gli ultimi sondaggi, però Trump non lo so, non è che può stare tanto tranquillo. Se il buon Boris confida nell'amico Trump, anche quello gli potrebbe riservare qualche brutta sorpresa, o no?
E poi Sergio, tu hai detto che le elezioni saranno tra un anno, ma in realtà saranno a novembre 2020, quindi grande questione è, sì, ci saranno le elezioni, come si farà a votare, come si andrà appunto al voto, se le misure di distanziamento sociale sono ancora
in corso,
attive, e soprattutto se si deciderà di votare solo via posta, in che modo influirà sull'elettorato?
Lo sai che ieri ci sono state le elezioni in Sud Corea e c'è stato il record di partecipazioni alle votazioni, nonostante le misure di restringimento sociale, di allontanamento sociale, con un utilizzo intelligente della tecnologia e soprattutto con la disciplina che contraddistingue gli orientali. Ieri sono andati a votare un sacco di persone, mai come questa volta.
Perché... Dobbiamo però stare attenti che con la scusa del coronavirus non si passi dal populismo alla tecnocrazia, ma una tecnocrazia
pericolosa.
pericolosa, quasi direi platonica.
Sì, ho anche al governo degli scienziati, che Dio ce ne scampi.
Esattamente.
Ho degli scienziati usati spesso come schermo da politici che non vogliono decidere o che vogliono usare gli scienziati per poter fare quello che gli pare, più o meno.
Ma no? Anche perché insomma sappiamo che la scienza non solo non è esatta,
sì,
e questo non voglio che venga scambiato come un pensiero antiscientifico, anzi. Però la scienza riflette scelte politiche. Se pensi solo all'impiego della tecnologia, all'impiego della medicina e via dicendo. Quindi è importante che si trovi un bilanciamento, sai, sempre l'equilibrio sta nel mezzo. Quindi perché dover scegliere tra populismo, ignoranza e tecnocrazia, dittatura della scienza? È giusto che ci sia un potere bilanciato fra il potere politico e quello scientifico. Bisogna stare attenti. E io, visto che siamo quasi in conclusione, volevo lasciarti con la bella storia del veterano 99enne Tom Moore.
Sì.
Non so se avete sentito, ma è una delle storie più belle da questa quarantena in Inghilterra.
Sì.
Praticamente questo veterano ha fatto una scommessa per raccogliere 1.000 pound da donare in beneficenza al Servizio Nazionale Sanitario.
Sì.
E praticamente la sua scommessa era fare 100 giri del suo giardino di 25 metri quadri insieme al suo come si chiama, quello chiamano walking frame, è praticamente il carrello che usa,
sì,
i
vecchietti, sì, sì, sì,
per,
certo,
aiutarsi,
certo,
a camminare.
Il girello, quella specie di girello che usano i vecchietti per...
Esatto, il girello. Lui voleva raccogliere 1.000 pound, lo sai quanti ne ha raccolti?
Non lo so, non mi butto a indovinare.
12
so.
milioni, 12 milioni di pound.
Bella storia, bella storia.
12 milioni di pound, 99 anni, prima dei suoi 100 anni ha promesso: farò 100 giri di questo giardino a 25 metri quadri se mi date 1.000 pound.
Ma come li usa questi soldi? Io sarei curioso.
Li donerà al Servizio Sanitario Nazionale,
okay,
per beneficenza.
Bellissima storia, Enrico, con la quale ci lasciamo e ci risentiamo la settimana prossima. Salutaci.
Poi
Londra.
Abbiamo cose che bollono in pentola, vero?
Bene, abbiamo anche altre cose che bollono in pentola di cui parleremo fuori dalla trasmissione. Un abbraccione. Ciao bello.
Un abbraccio anche a voi. Ciao,
ciao,
Sergio.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.